Davide Giacalone che è con noi. Buongiorno, bentornato Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora partiamo dall'apertura di oggi di Repubblica, un vaccino per i bambini. Pfizer divulga i primi dati dei test sui pazienti dai 5 agli 11 anni, apre il nuovo fronte della lotta al Covid. Negli Stati Uniti boom di contagi tra i piccoli, più 240% da luglio. In Italia un nuovo caso su 4 colpisce un minorenne. A te.
Allora, questi sono dati, sono questa è una sperimentazione. Il vaccino che si fa al di sopra di 12 anni non è una sperimentazione, ormai siamo inoculati a milioni e milioni, decine e centinaia di milioni di persone, quindi figuriamoci. Quello sui bambini è una sperimentazione, sono stati pubblicati i primi dati, da una parte sembrano essere confortanti, peraltro ci sono invece comunque ancora resistenza ad andare in quella direzione. Bisogna aspettare l'esito serio della sperimentazione. Però questo ci aiuta a capire una cosa: perché viene fuori questa storia dei bambini? In fondo sì, i contagi sono nettamente in aumento, però le conseguenze sono contenute, quindi diciamo, volendo si potrebbe evitare di vaccinare, di colpire anche il virus anche in quell'area. No, perché il punto è proprio questo, cioè molti ragionano come se la questione fosse la salvezza individuale di quel contagiato. La cosa più importante per questi qua solitamente è la salvezza individuale di me medesimo, cioè io, il soggetto principale del mondo sono io. Dice, il soggetto della pandemia, purtroppo per noi, è il virus. E il virus vive anche presso i bambini, quindi l'idea è quella di riuscire a arginarlo completamente, cosa che, dice, ma è mai possibile una cosa di questo tipo? Certo che è possibile, l'abbiamo fatto altre volte, l'abbiamo fatto con il vaiolo, l'abbiamo fatto con la poliomielite. Naturalmente questo comporta avere il vaccino adatto, questo mi pare di tutta evidenza, è quel dato che hai visto, che hai appena letto, è un dato di carattere sostanzialmente sperimentale al momento. Posto ciò, il dato positivo è che gli Stati Uniti aprono il confine, si può tranquillamente viaggiare con il Green Pass, cosa che fino a ieri era proibita negli Stati Uniti, e come si vede si conferma per quello che è, cioè uno strumento per potersi muovere. Dire strumento di libertà è enfatico e retorico, almeno quanto quelli che usano strumento di oppressione, però è una cosa utile a potersi muovere.
Anche la prima del Corriere della Sera apre con la terza dose, appunto, il piano è pronto, Figliuolo rilancia la campagna sui vaccini, gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori immunizzati. E poi a centro pagina del Corriere tutta la cronaca, quella che arriva dall'estero, dagli Stati Uniti, dalla Russia, con la strage di ieri all'università, e anche la storia terribile del bimbo Samuele lasciato cadere nel vuoto dal domestico, eventualmente poi ne riparliamo, ma adesso ci concentriamo su un'altra ripresa sulla prima pagina, approfondita poi a pagina 10, appello di Draghi, agire sul clima, appunto poi a pagina 10, azione immediata e su larga scala, il ruolo guida dell'Unione Europea e i finanziamenti al terzo mondo, il Premier ricorda l'appuntamento di Milano.
Perché torna questa cosa dei finanziamenti a paesi in via di sviluppo? Poi il terzo mondo in realtà è una definizione che appartiene all'epoca in cui c'era il primo mondo, il secondo, cioè l'impero comunista, poi c'era il terzo mondo. I paesi in via di sviluppo, anche paesi poveri, non c'è nulla di insultante nel definire quella che è una condizione materiale. Perché c'è questo? Perché sia dal punto di vista del virus, sia dal punto di vista climatico, o ne usciamo assieme o non ne usciamo. Non è che se io qui risparmio nelle emissioni di CO2 e uno dall'altra parte ne emette una quantità sempre maggiore, abbiamo risolto il problema. Non ho risolto niente, perché tanto viviamo sotto la stessa atmosfera, non è che... E la stessa cosa vale per il virus. Quindi, però, se ci pensate bene, tutte e due queste cose, sia la lotta contro la pandemia, sia l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, comportano più consumi. Perché si sopravvive, perché si è sani, perché ci si muove e perché naturalmente l'ambiente non può essere salvaguardato mentre crepano senza energia le persone, o l'agricoltura è in condizioni, diciamo così, ancora alla zappa di legno. Quindi comportano più consumi, più energia, e quindi devono necessariamente portare a produrne di più, emettendo meno CO2. Questa è la sfida. Oggi sulla prima pagina di Libero trovate: in Europa chiudono centrali a carbone e nucleari. No, non è vero, non è vero. Ci sono alcune centrali francesi che sono piuttosto invecchiate, ma in Slovacchia, per esempio, è l'Enel italiana che sta costruendo una centrale nucleare. In Germania hanno in programma di aumentare la produzione di energia elettrica da carbone, quindi non è vero, semplicemente non è vero. Sachs, che si occupa, il consigliere del segretario generale dell'ONU per le questioni energetiche, parla chiaramente: riapriamo il dossier del nucleare, perché il modo per produrre energia elettrica o energia in generale senza emettere CO2 è quello. Devi deciderti, o lo ritieni un'emergenza oppure dici no, non è vero, guarda, non c'è cambiamento climatico, non c'è troppo CO2, è tutta una balla, e quindi diciamo occupiamoci tranquillamente d'altro. Perfetto, anche questa è una tesi. Ma se invece dici che il problema c'è, se sei alla Greta che dice il problema c'è, e come pensi di risolverlo? Andando a vela negli Stati Uniti, okay, questo è un po' complicato, eh.
Dalla prima della stampa dicevamo il caso dell'azienda GKN, c'è un giudice a Firenze, non si licenzia con una mail. Davide.
Esatto, abbiamo fatto ricorso ai sindacati contro l'azienda perché c'è un licenziamento di massa fatto con una mail. E il giudice del tribunale è intervenuto. Naturalmente l'azienda si è riservata di poter ricorrere, perfetto, giustissimo, questa è la procedura, però il giudice è intervenuto e ha detto no, assolutamente no, ricominciate da capo. Adesso ricominciate da capo, spiegate perché c'è la condizione di crisi, si negozia, si informa e si rispettano le norme. La cosa interessante di questa, intanto una cosa benissima, ha fatto, vedete, quando la giustizia è tempestiva, nessuno oggi scrive sui giornali a proposito di questa vicenda: bisognerebbe cambiare la legge, più severe punizioni per l'impresa che non rispetta, più complicate procedure o più lunghe e coinvolgenti. Nessuno lo scrive. Perché? Perché la legge c'è, il giudice interviene, e vedete come funziona meravigliosamente il mondo civile. Il problema è quando la legge c'è e il giudice non interviene, il che dovrebbe essere ricordato anche perché il governo sta lavorando, peraltro con notevoli contrasti interni, è inutile che ci giriamo attorno, su questa norma relativa alla eventuale tassazione delle imprese che vanno a lavorare, che portano fuori dall'Italia il lavoro e la produzione. Non funzionerà mai una cosa di questo tipo, per il semplice motivo che dentro l'Unione Europea è proibito, per cui quelli che vanno in Polonia sono assolutamente regolari e quelli che vanno fuori dall'Unione Europea non te lo dicono nemmeno, quindi il problema. Però la questione è che se invece fai funzionare la giustizia, come è successo ieri a Firenze, vedete che non hai neanche bisogno di concepire norme così bislacche.
Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore adesso, Davide. Bolla edilizia cinese, i decisioni Fed, tempesta perfetta sulle borse mondiali, di questo parliamo tra poco. E a centropagina, grandi opere e PNRR, allarme commissari, procedure in stallo, servono team speciali. Poi a pagina 14 c'è una storia di due case motociclistiche, automobilistiche, che insomma si sono fatte una lunga causa di cui si è saputo molto poco o nulla negli ultimi anni, ma adesso c'è il risultato, c'è la sentenza. Piaggio vince la causa su Peugeot, copiati i brevetti del MP3. Ci racconti un po' la storia, Davide?
Allora, non so quanti abbiano dimestichezza o guardino le motociclette. L'MP3 però si conosce, perché a un certo punto, subito, tutti lo dovevano riconoscere, perché a un certo punto abbiamo visto comparire la motocicletta con due ruote davanti, che all'inizio per gli amanti della motocicletta, vecchia passione giovanile, insomma, ma come, due ruote davanti, è che è una roba per anziani paralitici che devono. E invece diciamo, io stesso viaggio in realtà per la città con una moto di quel tipo, perché non è una Gran Turismo, non è per la Parigi-Dakar, però è, diciamo così, ha maggiore sicurezza e stabilità per quello che è lo spostamento in ambito urbano. Poi si muove anche fuori su tragitti non troppo lunghi, per carità, poi a meno che uno non sia molto sportivo. E è talmente di successo questa cosa che l'hanno copiata. Anche lì, vedete, quando il tribunale funziona, non è che ti devi inventare chissà che cosa. Dice, guardate che il modo in cui si equilibrano le ruote davanti l'hanno copiato, è un brevetto nostro. Gli fai causa e vinci. Quando il diritto e i tribunali funzionano, tutto diventa più semplice. anche per esempio, perché guardate che ce ne sono altri che hanno costruito, hanno visto il successo, hanno aumentato il numero delle ruote, ma non c'era una causa in corso, perché perché hanno utilizzato un sistema diverso. Dopodiché io consumatore provo l'uno, provo l'altro e scelgo quello che mi piace di più comprare, e questa è la libertà.
Pagina 17 di Repubblica, dicevamo la crisi dei sottomarini, von der Leyen contro gli Stati Uniti, con Parigi mossa inaccettabile. Ecco le ragioni alla base dello scontro tra Stati Uniti e Unione Europea. L'Australia voleva ritagliarsi un ruolo da protagonista nell'area del Pacifico. Davide.
Beh, naturalmente se l'Australia vuole ritagliarsi un ruolo di quel tipo, non è che l'Unione Europea ci abbia alcun diritto di metterci becco. Il punto è che le cose si sono mano a mano sempre più chiarite, e si è capito perché i francesi hanno un'ira funesta su questa cosa, perché su alcune questioni molto rilevanti hanno ragione, e da qui l'intervento della Presidente della Commissione Europea. E cioè, quella commessa non era commessa europea per i sottomarini australiani, era commessa francese. E ripeto, se noi vogliamo fare l'integrazione della difesa in Europa, dovremmo fare l'integrazione della tecnologia, a cominciare da quella, se non condividiamo la con tecnologia. Era francese. Quindi, in un certo senso, si potrebbe dire affari dei francesi. Il punto qual è? È che gli australiani volevano dei sottomarini che potessero andare con diesel e elettricità. E i francesi dicevano: no, guardate che è meglio metterci un generatore atomico, cioè, perché sono sottomarini che hanno una maggiore autonomia per quello che vi serve. E loro insistevano per l'altra. Allora i francesi hanno detto: vabbè, se la volete in quel modo lì, ve la facciamo in quel modo lì. Dopodiché hanno scelto di fare l'alleanza con gli statunitensi e gli inglesi. La motivazione era: sapete, loro ci mettono il motore nucleare. No, non così. Da qui, per l'appunto, il modo, diciamo, l'intervento della Commissione, che non è parte europea, che non è parte in causa, che vuol dire, però le regole vanno rispettate. Questa, vedrete che questa storia qua così non finisce, ecco, in qualche modo bisognerà aggiustarla.
C'è un'altra storia che in queste ore è su tutti i quotidiani, è la storia di Evergrande, ne stiamo parlando anche nei nostri giornali orari. Il giornale titola questa mattina: un altro virus cinese, il colosso immobiliare Evergrande quasi fallito, panico sui mercati mondiali, rischiamo una nuova crisi dopo Covid, materie prime ancora, guai da Pechino. Questa è la lettura che ne fa il giornale. In realtà la situazione è veramente abbastanza piuttosto grave, perché ha debiti per 300 miliardi questo colosso immobiliare e non può restituire a breve 84 di questi 300 miliardi, una mina pericolosissima che può contagiare l'economia cinese e mondiale.
Esattamente, ed è anche una dimostrazione della percezione che abbiamo noi, qualche volta anche nella pubblicistica, della grande potenza cinese, no? Perché ce la disegniamo come una potenza enorme, inattaccabile, e che presto ci supererà. Io ho letto non so quante volte: presto ci supererà nella capacità, nella ricchezza. Beh, presto fino a un certo punto, nel senso che se prendiamo il PIL globale, il PIL dell'intero paese, sono 1.450 milioni di persone. Noi in Europa siamo 500 milioni, negli Stati Uniti sono 350 milioni. Prima che i cinesi raggiungano il nostro livello di PIL pro capite, cioè di ricchezza per persona, ha voglia a camminare. Ma soprattutto la Cina ha dentro delle straordinarie potenzialità. Perché? Perché ha lande di manodopera che può chiamare in questa funzione che ha assunto in questi anni di essere una specie di fabbrica del mondo. Però contemporaneamente ha delle punti di debolezza straordinari, intanto perché è cresciuta una borghesia, anche una borghesia molto ricca in Cina. Non è che questi qui, diciamo, nascono geneticamente diversi dagli altri, non vogliono consumare, non vogliono essere liberi. Prima o dopo, diciamo, degli attriti si creano. La vicenda di Hong Kong peserà. Dentro il sistema cinese ci sono delle bolle, e soprattutto c'è la bolla immobiliare immensa. Quando crolla un colosso dell'immobiliare, non è che dice: vabbè, sono affari del proprietario. No, perché è quotato in borsa, quindi c'è un pezzo considerevole sia di finanza globale, per cui si riflette sulle nostre tasche, sulle nostre borse, ma soprattutto di investimenti, di risparmiatori, di ricchi cinesi che perdono completamente i loro quattrini. Ma pensate veramente che questi non siano elementi di debolezza? Allora, diciamo così, un Occidente che abbia saggezza e conoscenza delle cose forse di questo dovrebbe considerare più spesso e con più approfondimento di quanto non si faccia normalmente.
Allora Davide, c'è una vicenda di cronaca che mi ha molto colpito, devo dire, quando l'ho letta, perché assomiglia tanto alla scena di un film. Il film è questo. Allora, c'è un drone che a Frosinone scende di quota, si avvicina alla finestra del carcere di Frosinone, sul davanzale di questa finestra lascia una pistola e poi, insomma, dopo qualche ora avviene una sparatoria, quindi un detenuto esplode 5 proiettili contro altri 3 reclusi per un regolamento di conti, non li colpisce, ma insomma il gesto c'è stato e naturalmente ora tutti si chiedono come può un drone calandosi dal cielo, come può riuscire a consegnare una pistola a un detenuto?
Sì, è il problema delle carceri italiane, cioè che insomma non, al tempo stesso sono sovraffollate, non molto civili, e però non controllate abbastanza. Adesso, perché voi, tutti noi abbiamo immagine del carcere, no? Ci sono quelli vecchi che sono nei centri cittadini, e tutti vedono quello che c'è, anche i passanti, diciamo, che vanno al bar vedono il carcere. Poi ci sono quelli, diciamo, di più recente costruzione, che sono fuori dai centri urbani e hanno un sistema di controllo di telecamere, di secondini che stanno sopra, che controllano le mura. Ora, può arrivare un drone e nessuno se ne accorge? Oppure arriva il drone e dice: che gli avrà portato? Come gli avrà portato? Cioè, in ogni caso, stando lì dentro, diciamo, c'è la presunzione che possano essere anche dei criminali, per ipotesi, voglio dire, cioè, magari tra i diversi presenti in carcere potrebbe esserci anche qualche criminale. In questo caso il drone sembrerebbe essere arrivato fino alla finestra. E come ha fatto a dare l'indicazione esatta della finestra, della collocazione? Perché anche il drone dice: no, c'aveva il telefono. E c'è un problema, c'è un problema serio, anche perché in carcere ogni anno finiscono purtroppo in Italia le circa 3.000 persone che non hanno fatto niente, che sono totalmente innocenti, che non dovrebbero starci e che nessuno di loro ha nessuno di questi privilegi, non può manco telefonare, neanche chiedendo il permesso riesce a telefonare. Che quelli che ci stanno perché sono criminali debbono avere questa condizione forse è un filino ingiusto, ecco, mettiamola così.
Forse sì. Allora, ci dedichiamo qualche minuto, insomma, lo dedichiamo alla radio, in realtà al mezzo radio, a questo mezzo incredibile passato in quasi indenne, in mezzo a mari in tempesta, a social, a internet, a pandemia, tutto quello che poteva succedere. E questa mattina ci sono alcuni titoli proprio sul mezzo radio, sui quotidiani, sulla Repubblica: la radio archivia la crisi e dopo il lockdown gli ascolti tornano a volare. Questo è il titolo di Repubblica. C'è anche La Stampa che interviene su questo: la radio cresce e gli ascoltatori sono più di 34 milioni al giorno. Viva la radio!
Esattamente, diciamo, è un mezzo, è forse il più antico tra quelli elettrici, diciamo così, con l'avvento dell'energia, ed è inaffondabile. È inaffondabile perché la televisione perde, dei grandi generalisti perde audience. Il complesso dell'audience radiofonica cresce, siamo arrivati a 34 milioni 160 mila al giorno in Italia, perché la radio è un fenomeno mondiale, non è mica solamente italiana, ed è la radio ha anche questa straordinaria caratteristica che, proprio perché è un fenomeno mondiale, in Cina puoi tranquillamente sentire RTL, cosa che facevo quando andavo avanti e indietro per lavoro, puoi tranquillamente ascoltare RTL. Perché? Perché questi mezzi, l'online da una parte, le applicazioni da quell'altra, ti consentono di avere un panorama. Quindi, di fronte a un'offerta pazzesca, perché il numero, a questo punto nessuno conosce neanche più quante sono le emittenti che puoi ascoltare nel mondo, quelle italiane continuano a far crescere gli ascoltatori. Forse meriterebbe una qualche maggiore attenzione, tenuto presente che alcuni salti tecnologici, vabbè, è giusto un aggiornamento delle reti, ormai diciamo, il salto è stato fatto 12 anni fa, 15 anni fa, però noi in Italia riusciamo ancora a non averlo regolato e non esserci passati, cioè la tecnologia è andata avanti e lo Stato non è in grado al momento di applicare, di far valere le leggi dello Stato. Un po' triste come cosa, però insomma, come vedete, la vitalità prescinde anche da ciò.
Questo è uno spunto che qualcuno dovrebbe raccogliere, senza dubbio. E un ultimo spunto, prima di chiudere la rassegna stampa con te, Davide, entriamo nelle pagine economiche della Stampa. Tra l'altro, anche qui si legge: la radio cresce, gli ascoltatori sono più di 34 milioni al giorno, ne parlavamo poco fa. E poi, appena sotto, i dati riservati sulla vendita di Monte dei Paschi di Siena, stato azionista, efficienza peggiorata.
Ho capito, ma è quello che noi sosteniamo, è si continua a perdere tempo a peggiorare le condizioni del negoziato e nel mentre si perde tempo in borsa i valori scendono. E sapete chi è che è l'azionista? Cioè è lo Stato. Quindi ci stiamo collettivamente impoverendo perché non bisogna evitare di dire cosa succede al Monte Paschi di Siena durante la campagna elettorale. Ma davvero siamo così matti? Poi, per carità, so bene che non è che sia la partita del secolo, non è che se perdiamo quei soldi lì sono la perdita più grossa, riusciamo a fare di meglio, ecco, quando... Però è proprio un cattivo esempio, è proprio come dire... Io sono consapevole che sto commettendo un errore, ma che volete fare? C'è la campagna elettorale in corso. Ma che la fate a fare la campagna elettorale se poi eleggi persone che non sono in grado di prendere, di avere il coraggio di raccontare la necessità di una decisione?
Allora, Davide, grazie naturalmente anche per gli approfondimenti di oggi, martedì 21 settembre. Alle 7.33 ci salutiamo, ci ritroviamo domani come di consueto. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Andiamo su una notizia di strettissima attualità e delle ultime ore, l'annuncio di Pfizer che ha comunicato che il vaccino contro il Covid funziona anche nei bambini fra i 5 e gli 11 anni. E allora vogliamo approfondire un po' con Danilo Buonsenso, che è pediatra al Policlinico Gemelli di Roma. Insomma, magari molti genitori in questo momento vorrebbero sapere qualcosa in più. Chiedete al 378-378-1025 per i prossimi 5-6 minuti. Saremo in diretta proprio con il dottor Danilo Buonsenso. Buongiorno, dottor Buonsenso.
Buongiorno, salve, buongiorno a tutti.
Eccoci, ben trovato. Allora, cominciamo subito dalla notizia che stava giustamente riassumendo la nostra Giusy, no? Dunque, il vaccino è stato in qualche maniera approvato anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. La domanda che in molti già ci iniziavano a segnalare al 378-378-1025 è: ma vale la pena cominciare una campagna vaccinale per una classe di età che tutto sommato non ha delle ripercussioni molto grave quando prende il Covid?
Sì, allora, innanzitutto permettetemi una precisazione. Al momento Pfizer ha comunicato che ha a disposizione dati positivi sulla vaccinazione, però ancora non sono stati forniti tutti i dettagli dello studio e ancora quindi non c'è l'approvazione. Pfizer è in procinto di richiedere l'approvazione agli enti di autorizzazione. Ovviamente è una notizia positiva che aspettavamo, che attendavamo con molto interesse. Questo perché? Perché vaccinare i bambini ha un significato. Purtroppo durante questo anno e mezzo di pandemia si è creata la falsa notizia che i bambini non vengono interessati dal virus. I bambini vengono interessati molto meno rispetto agli adulti, ma ciò non vuol dire che nei bambini non possiamo vedere dei casi significativi di Covid. Purtroppo in questo anno e mezzo anche in Italia ci sono stati molti bambini ospedalizzati, alcuni che hanno necessitato di un ricovero in terapia intensiva, che ricordiamoci anche in caso di esito positivo dell'ospedalizzazione è comunque un trauma per il bambino e per tutto il nucleo familiare, e soprattutto alcuni bambini, seppur raramente, sono colpiti da una sindrome infiammatoria post-Covid che in circa il 60-70% dei casi richiede di nuovo è che è così grave da richiedere un ricovero in terapia intensiva.
Certo.
E non ultimo, dobbiamo considerare che alcuni bambini soffrono del cosiddetto long Covid, che non riguarda solo gli adulti, e in ultimo c'è tutta la parte sociale, delle attività sociali, tra cui la scuola, che beneficerebbe moltissimo di un percorso di immunizzazione, perché sappiamo che per molto tempo le scuole sono state chiuse, a tuttora molte classi vanno in quarantena, e tornare a una scuola regolarmente funzionante ha una serie di benefici immensi per i bambini, gli adolescenti, quindi è davvero un'opportunità importante. In ultimo, per concludere, come diciamo spesso, questa è una pandemia e ne usciamo se ne usciamo tutti insieme. Come dicevamo è importante che i vaccini arrivino nei paesi poveri, ma è importante che i vaccini arrivino anche in età pediatrica, perché finché tutti siamo immuni al virus, quantomeno alle forme più gravi del virus, questo sarà difficile uscirne definitivamente tutti insieme, finché ci sarà una popolazione dove il virus può circolare liberamente.
Non c'è dubbio. Dottor Buonsenso, allora, ha detto naturalmente che di questa buona notizia, che arriva comunque da Pfizer, quindi ancora insomma non c'è nulla di fatto, non si parte al momento. A questo proposito, quali sono i prossimi step, anche in termini di tempistiche che lei intravede? Cioè, quando immagina che i bambini, che anche i bambini dai 5 agli 11 anni possano cominciare a ricevere il vaccino?
Allora, gli step sono che innanzitutto Pfizer dovrà fornire il report completo di tutti i dati, che verranno revisionati sia dalle agenzie come l'EMA, per esempio, la Food and Drug Administration, e verranno sicuramente sottomessi alle riviste scientifiche di settore e quindi sottoposte alla cosiddetta peer review, cioè revisione tra pari e colleghi. Per cui, diciamo, noi ci attendiamo che entro la fine dell'anno anche il gruppo 5-12 anni possa iniziare le vaccinazioni.
Senta, solo in una battuta, perché siamo per chiudere, secondo lei si troverà di fronte tanti genitori contrari a questo vaccino?
Ma noi sinceramente no, noi ci aspettiamo comunque una buona risposta vaccinale. Le famiglie di minori hanno vissuto sulla loro pelle cosa significa per un bambino proprio questo stravolgimento della routine, l'assenza delle scuole, che poi va indirettamente a impattare anche sulla routine e capacità lavorativa dei genitori stessi. Non ricordiamoci che le mamme soprattutto sono state vittime indirette di grossi problemi rispetto purtroppo alla controparte dei papà, perché ovviamente sono quelle che più hanno risentito della necessità di stravolgere l'attività lavorativa per gestire i bambini a casa. Quindi certo, sicuramente ci aspettiamo una buona risposta, e devo dire che finora noi, anche dai minori, sono quelli che proprio chiedono ai genitori di vaccinarsi. Mm-hmm. Stiamo avendo veramente una buona risposta, diciamo, coscienziosa di responsabilità da parte dei minori.
È vero,
devo dire.
È vero. Dottor Buonsenso, l'abbiamo raccontato spesso anche noi in diretta, alla fine appunto anche i minorenni sono stati quelli che hanno dato più soddisfazione per quanto riguarda la campagna vaccinale. Grazie per essere stato con noi, il dottor Buonsenso, pediatra del Policlinico Gemelli di Roma. Alla prossima e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie dottore, buon lavoro, e come sempre, anche stamattina si rinnova l'appuntamento con Don Antonio. Ciao Don.
Ciao, un indovinello impegnativo.
Attenzione.
Ciò che vale veramente di più non si può comprare. Non si può comprare.
Ciò che vale veramente di più non si può comprare.
Se lo dobbiamo guadagnare.
Ok, e quindi l'indovinello è cos'è? Capire cosa. Ecco.
L'amore?
Oh, la vita,
l'amore, sì. L'amore, la fede,
l'amicizia,
la giustizia,
bravo.
L'amicizia.
Beh. Un indovinello, risposte multiple.
La verità.
Grazie, donna.
La vita.
Ciao,
donna, buona giornata. Che bel pensiero anche questo. L'indovinello di oggi. Stiamo ascoltando il punto di vista, il programma di alcuni dei principali candidati sindaci a Roma e a Milano. Ieri era con noi in diretta la sindaca Virginia Raggi, che si ricandida, e quest'oggi vogliamo dare subito il buongiorno ad un altro candidato sempre per la città di Roma, Enrico Michetti, candidato per il centrodestra. Lo stiamo per raggiungere, aspettiamo la regia, naturalmente sarà con noi in diretta tra pochi minuti, e avremo modo, insomma, anche in questo caso per il confronto appunto tra i sindaci candidati, di chiedergli che Roma ha in mente, che programma ha, insomma, per metter mano a questa città.
Esatto, ci stiamo collegando con lui proprio in questi istanti. Diamo il buongiorno a Enrico Michetti, come detto candidato del centrodestra nella capitale. Buongiorno Michetti.
Buongiorno a voi, buona giornata.
Buongiorno. Allora, siccome ieri è scoppiato il caso sul fatto che, insomma, sul suo sito non ci fosse il programma, io lo voglio dire, stamattina alle prime ore dell'alba sono andato a vedere il sito, il programma c'è. ce lo vuole illustrare, no? Giusto per fare anche un minimo di servizio.
No, però va precisata una cosa, sì. Il programma è un atto ufficiale, non va pubblicato sui siti personali, il programma va pubblicato sull'albo pretorio, e questa è stata una carenza dell'amministrazione capitolina. L'albo, il programma viene presentato insieme alle liste, se non ci possono presentare le liste se non si presenta il programma.
No, ma su questo non c'è dubbio, Michetti, però insomma diciamo che il caso era che sul suo sito ci fosse proprio la sezione programma e fosse completamente vuota, e adesso noi diciamo che il programma c'è, quindi partiamo da qui.
Allora, guardi, il programma noi abbiamo pensato, ma partendo dai rifiuti, dal decoro urbano, dei trasporti, da una città più sicura, noi abbiamo esplorato un pochino tutto quello di cui Roma è carente, il brand di Roma, rilanciare il marchio di Roma, rilanciare quelle che sono le prerogative di Roma, città della cultura, città della bellezza, città dell'arte, città della scienza, città della pubblica amministrazione, centro della cristianità. È chiaro che bisogna, per rilanciare il turismo, bisogna partire da una logistica e da un'organizzazione del turismo, partendo dai trasporti, facendo in modo che questa rete infrastrutturale sia adeguata, con corsie preferenziali, con semafori intelligenti, con i prolungamenti dei tronconi metropolitani, con le tratte, la chiusura dell'anello ferroviario, la Roma Lido, che deve tornare ad essere, voglio dire, una tratta importante, perché quella che collega i due parchi archeologici, quello di Roma Centro e quello degli Scavi di Ostia, ma poi quella che proietta verso il mare. Oggi ci sono 3 convogli, quando invece probabilmente ne servirebbero 30. Chiaro che poi va rilanciata anche quella che è un'immagine della città, lo sfalcio dell'erba. Oggi abbiamo delle sterpaglie altezza uomo, abbiamo i cinghiali in città purtroppo, quindi anche l'igiene urbana, non abbiamo impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, abbiamo un piano rifiuti che non è stato largamente inattuato, e quindi ci troviamo al collasso per carenze derivanti sia dal comune, perché il comune si occupa della raccolta e dovrebbe comunque fare in modo che vengano pianificati gli impianti e individuati i luoghi dove fare in modo che questi vengano realizzati. La regione al contempo, se il comune resta inadempiente, dovrebbe sostituirsi al comune. Uh-huh. Purtroppo entrambi non hanno fatto nulla, e questo ha fatto sì che si creasse questa emergenza.
Certo.
Ecco, poi Roma vive in totale emergenza, purtroppo. Bisogna tornare alla normalità, e per tornare alla normalità, e chiudo, bisogna pianificare, così per le strade va pianificata la manutenzione ordinaria, quella straordinaria, così per i prezzi scolastici, e così per tutta quello che riguarda la manutenzione dei parchi, il verde pubblico,
la pianificazione, insomma, come punto centrale. Tra l'altro, in una recente intervista lei ha dichiarato che per 6 mesi sarà anche assessore al bilancio, perché anche lì evidentemente occorrerà una pianificazione importante per risanare.
Beh sì, perché il 31 dicembre di quest'anno chiude la gestione commissariale, perché lei sa che il bilancio di Roma è commissariato per la parte che purtroppo aveva un debito pubblico Roma piuttosto ingente, quindi si è trovato un accordo con il governo per la gestione di questo debito attraverso una gestione commissariale. Questa chiude, bisogna capire con quale bilancio chiuderà, quale sarà il carico che graverà su Roma, e poi prendere con le dovute conseguenze, prendere i rimedi idonei per superare questa impasse. E bisogna capire a quel punto, attraverso una due diligence economico-finanziaria, capire lo stato dell'arte, e quindi diciamo quella è una fase delicatissima, perché devono essere prese decisioni di natura politica in ragione dello stato economico dell'ente locale.
Perfetto, perfetto. Guardi, le tematiche sono moltissime, ha avuto lo spazio per raccontare un po' il suo programma all'inizio, i minuti, lei sa che siamo contingentati, e quindi i minuti a sua disposizione sono terminati. Grazie ovviamente per essere stato nostro ospite ad Enrico Michetti, e come per tutti gli altri, in bocca al lupo per le prossime elezioni.
Grazie a voi.
Riprendiamo questa mattina con grande piacere un appuntamento che abbiamo interrotto poco prima dell'estate 2021 e quindi torna a trovarci Igor De Biasio. Torniamo ad occuparci di Arexpo, dei programmi, dei progetti, dell'innovazione e di tutto quello che insomma c'è davanti, perché insomma quello che è dietro lo sappiamo, si parte da Expo 2015 e poi tutta questa parte che si è sviluppata, ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate.
Buongiorno Igor, bentornato.
Ciao Enrico, ciao Giusy.
Allora, prima di partire, ho questa idea, siccome insomma appunto ci siamo fermati per la pausa estiva, ci regali proprio una fotografia dell'area che ospitava Expo Milano 2015, che cosa troviamo adesso? Perché questo sa molto di ripresa, sa molto di settembre, sa molto di rimettersi al lavoro.
Guarda, io sono rientrato qualche settimana fa, un po' come tutti, al lavoro. Devo dirti che ho trovato l'ospedale Galeazzi che è praticamente finito. Oh. Cioè tutti coloro che ci ascoltano e che hanno la fortuna o la sfortuna, diciamo, di passare per la A4 o per le autostrade che vanno verso Como Varese, trovano questo grande ospedale che è praticamente finito. Abbiamo consegnato le chiavi degli spazi ad AstraZeneca, o meglio il nostro partner Lendlease ha fatto questo passaggio, quindi AstraZeneca sapete che è una delle prime imprese che ha già deciso di venire in Mind e stanno preparando i loro spazi e quindi tra qualche settimana saranno operativi in Mind. Devo dirti tutto corre, tutto prosegue, io mantengo Paul, continuo ad assumere ricercatori.
Ci sono gru ovunque.
Ci sono tante gru e ancora di più ne vedrete nei prossimi mesi, e l'Università Statale sta iniziando a preparare, come dire, i lavori per la costruzione del campus, quindi tutto prosegue e tutto corre molto velocemente.
Allora, chiaramente messaggi che ci hai già mandato e condiviso nelle scorse volte: non si lavora da soli, non si può andare avanti da soli, bisogna fare rete, no? In tanti modi. Bisogna fare rete in Italia, ma c'è grande attenzione anche da parte di situazioni all'estero verso questo progetto. Magari ci fai un punto anche su questo.
Guarda, volentieri. Noi abbiamo firmato proprio qualche settimana fa un accordo con il Kyoto Research Park, che è uno dei distretti dell'innovazione più importanti di tutto il Giappone. Perché stiamo costruendo una rete internazionale di distretti dell'innovazione che con Mind e con gli altri distretti italiani possano costruire degli scambi di best practice, dei programmi comuni, dei progetti comuni. Questo è fondamentale oggi perché la pandemia ancora di più ci ha insegnato che solo assieme si può innovare, solo assieme si può uscire da situazioni complesse. E quindi Kyoto è il quarto accordo internazionale che abbiamo sottoscritto, dopo un accordo con il Quebec, un accordo con lo Switzerland Innovation Park e un accordo con il Dubai Science Park.
Ecco, voglio sottolinearlo questo aspetto che hai già citato, cioè se c'è una lezione buona, no, che ci lascia in eredità la pandemia, è che insieme è meglio. E diciamo che questo concetto si può applicare ovunque, no, per chi ha delle idee, dei progetti in cantiere.
Guarda, io credo tantissimo in questo, tanto che stiamo ponendo e posizionando Mind come una piattaforma anche per i distretti dell'innovazione italiani. Noi stiamo concludendo degli accordi con l'Area Science Park di Trieste, il Polo dell'Innovazione di Trento e Chilometro Rosso, che è un distretto dell'innovazione nell'area di Bergamo, e continueremo a farlo con gli altri distretti italiani, perché è solo assieme che si può fare un passo in più, confrontandosi, ascoltandosi, imparando dagli altri. È l'unica strada per crescere più velocemente. Il nostro paese ha tanto bisogno di crescere e io credo che l'ascolto, il confronto e fare sistema siano elementi fondamentali.
Poi c'è tutta la questione invece legata anche un po' al Mind Foods Hub, e questa è l'eredità vera forse di Expo, la più vicina all'anima di Expo 2015: il cibo, la nutrizione, la salute, le culture del cibo. A che punto siamo lì?
Guarda, grazie della domanda, nel senso che cos'è Mind Foods Hub? È un progetto finanziato dalla Regione Lombardia che vede protagonisti Arexpo, TIM, l'Università Statale di Milano e una serie di altri partner pubblici e privati per fare innovazione nel campo agroalimentare. Oggi, proprio tra due ore, in Mind avremo un convegno su questo per presentare i primi risultati del primo anno di ricerca, e continueremo a farlo. Ecco, il tema agroalimentare si lega molto con lo sviluppo economico ma anche con il benessere dell'uomo, che sono temi proprio di Mind, e quindi bene che siamo già partiti un anno fa con questo progetto e bene continuare a ricercare in questo campo.
E poi insomma un altro ingrediente fondamentale per chi progetta, che è quello della tecnologia, no? Che è destinata a cambiare le nostre vite, questo è un processo che già è in atto da molto, ma anche a migliorarle e anche insomma a salvaguardarle, no, dal punto di vista della salute.
Sì, è chiaro che la tecnologia, penso all'intelligenza artificiale, l'evoluzione tecnologica, sono strumenti, asset che possiamo portare in ogni campo, anche quello agroalimentare, quello del benessere, quello della salute, le macchine, diciamo così, e la tecnologia al servizio dell'uomo per continuare a migliorare. Vi do solo uno spunto in più rispetto al fare sistema. Proprio domani noi saremo impegnati a Trieste come a Rexpo, perché anche a Trieste c'è un grande sviluppo di rigenerazione urbana legata al Porto Vecchio, e mi piace il fatto che anche in una regione fuori dalla Lombardia, dove noi, come dire, operiamo di solito, andiamo a fare sistema e quindi portiamo l'esperienza di Milano a Trieste, affinché Regione Friuli, Comune di Trieste e autorità portuale possano rigenerare quell'area in maniera efficace. Quindi se possiamo trasferire delle esperienze in maniera positiva, lo facciamo molto volentieri per tutta Italia.
Allora, noi con Igor De Biasio ci vediamo più o meno ogni 15 giorni, adesso è ripartita un po' la stagione. Ci piacerebbe, l'hai già fatto, lo rifacciamo per chiudere poi questa chiacchierata, che da una puntata all'altra ci raccontassi appunto i passi da qui ai prossimi 15 giorni. Quindi abbiamo Trieste, abbiamo Trieste, il convegno tra poco.
E poi abbiamo un altro grande progetto che riguarda Pavia. Perché con l'Università di Pavia, con i 3 ospedali che sono nell'area dell'Università di Pavia, con i centri di ricerca, anche lì stiamo costruendo una piccola mind, quindi un distretto dell'innovazione di Pavia, che nelle prossime puntate vi racconterò meglio, ma che sarà un'altra perla della Lombardia.
Quindi insomma possiamo già così anticipare il tema della prossima chiacchierata.
Alcuni temi.
Temi sì. Che sanno sempre di futuro, no? Perché questa rubrica e questo
sì.
Naturalmente contatto, queste chiacchierate con te hanno questo filo conduttore, il filo conduttore di chi guarda al futuro, di chi immagina una ripartenza fatta di grandi progetti.
Sì, e di grandi progetti in cui sfatiamo anche un altro mito, il mito per cui l'Italia non è in grado di attrarre investimenti dall'estero. Cioè in mind ci sono 1,5 miliardi di investimenti pubblici, ma 2,5 miliardi di investimenti privati che arrivano dall'Australia. Quando c'è un progetto vincente, quando il pubblico, in questo caso grazie ad Arexpo, riesce a semplificare la vita degli investitori, gli investimenti arrivano in Italia.
Chiaro.
E quindi si tratta di continuare a far crescere il paese semplificando la vita del privato.
Poi magari in una prossima puntata qualche dettaglio in più, perché 2,5 miliardi, voglio dire, qualcosa
importante
faranno ricadere poi sul territorio e su Arexpo. Poi magari andiamo un pochino più nel dettaglio nelle prossime edizioni con te. Quindi a questo punto siamo ai saluti.
Grazie Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo. Ci sentiamo molto presto su RTL 102.5.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Grazie,
naturalmente,
Igor.
Con innovazione, con mind, con capacità di attrarre investimenti e con tutte queste tematiche a cui teniamo sempre particolarmente. L'abbiamo più volte annunciata, la nostra ospite prima della chiusura di Nostop News è in libreria da oggi, La guerra dentro, Marta Gellhorn e Il dovere della verità, edito da Rizzoli, un libro in cui la storia della più grande corrispondente di guerra del Novecento si unisce all'esperienza personale di Lili Gruber e alle testimonianze esclusive di grandi inviati per raccontare la bellezza e anche la responsabilità però del giornalismo in un tempo che ha più che mai bisogno di verità. Vogliamo parlare di tutto questo proprio con lei, con l'autrice Lili Gruber, che è con noi collegata al telefono. Buongiorno Lili.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, benvenuta su RTL 102.5 intanto. Allora, parliamo di questo libro in cui racconti la storia di una donna che, come anticipava Giusy, ha saputo raccontare il mondo in guerra. Tra le pagine ci parli di un mondo che oggi però, insomma, è di nuovo in fiamme, alle prese con altri problemi, con nuovi problemi. E a proposito di ciò che stiamo vivendo da quasi 2 anni, molti hanno paragonato proprio la pandemia a una vera e propria guerra. Sei d'accordo con questo paragone?
Allora, non penso che siamo in una guerra classica, nel senso che le guerre che ha raccontato Marta Gellhorn nel mio libro sono le guerre più importanti del Novecento, quelle che ci portiamo, le più conseguenze ci portiamo dietro ancora adesso. E di sicuro la pandemia ci fa capire che il bisogno di verità, il bisogno di giornalismo serio, il bisogno di giornalisti che vadano a vedere cosa accade dietro le quinte è più forte che mai.
È molto ed è forte. Rimaniamo su questo tema, Lily Gruber, cioè il giornalismo. In questo mondo, appunto, di noi giornalisti non sono mancate le critiche, soprattutto in questo ultimo anno, anno e mezzo, in realtà in parte per non aver saputo raccontare adeguatamente ciò che stava succedendo, no? Magari da un lato eccedendo in allarmismi, oppure dando troppo spazio a chi non lo avrebbe meritato. Insomma, da un tuo punto di vista, chi fa giornalismo in questi mesi ha lavorato bene oppure no?
Come sempre ci sono giornalisti bravi e giornalisti asini. Per quanto mi riguarda, con 8 e mezzo ho cercato di dare voce alle persone competenti, questo diciamo in generale è il mio metro di misura, di far parlare chi ne sa qualcosa di più e chi ha le carte in regola per informarci meglio. E per il resto, sai, è ovvio che in una televisione dove i cosiddetti talk show sono tantissimi e sono lunghissimi, vediamo di tutto di più. Io cerco di tenere la barra dritta al centro.
Certamente, e poi comunque, come scrivi tu stessa nel libro, per tornare alla storia proprio di Martha Gellhorn, ecco, è la storia di una donna che ha dovuto combattere davvero in un mondo di uomini, no? E trovare i suoi spazi. Quello di oggi, secondo te, è ancora un mondo di uomini?
Oggi il nostro mondo è sempre un mondo prevalentemente maschile. Martha Gellhorn, parliamo della più grande corrispondente di guerra del secolo scorso, parliamo della terza moglie di Ernest Hemingway, l'unica che lo ha mandato al diavolo, parliamo di una donna bellissima, di una donna indipendente, forte, coraggiosa, che scriveva benissimo. Quindi era impossibile, persino in un mondo più maschilista del nostro, ignorarla e ignorare la sua voce, ignorare la sua presenza. Quello che lei faceva da bravissima giornalista era di andare a vedere, questo era l'imperativo categorico, che è quello che noi giornalisti dovremmo fare sempre, no? Non possiamo pensare di fare il nostro lavoro stando davanti a un computer, perché bisogna andare a vedere con i propri occhi e sentire con le proprie orecchie. Detto questo, Martha Gellhorn è una donna che mi ha ispirato sia come giornalista che come donna, e nel libro La guerra dentro scoprirete tanti dettagli, tanti passaggi molto molto interessanti e anche molto divertenti, perché era una donna anche molto spiritosa. Poi essere sposata con il più grande romanziere americano del XX secolo, diciamo, aveva le sue gioie e i suoi dolori. Detto questo, dobbiamo continuare a batterci noi donne, no? Perché voi maschietti difficilmente mollate la poltrona se non diciamo venite costretti. O no?
Questa era proprio rivolta a me, te, Massimo. Mi sembra di capire. Venendo invece, Lily Gruber, alla strettissima attualità, la lotta al Covid, insomma, continua senza sosta, anche grazie all'aiuto di strumenti, lo vogliamo dire, che ci stanno veramente aiutando, il vaccino da una parte e il Green Pass dall'altro, per immaginare e per effettivamente concretizzare una ripartenza. Per entrambi in questi giorni è stato dato fuori il concetto di obbligo, quindi obbligo vaccinale, obbligo di Green Pass ad esempio per i lavoratori del pubblico e del privato. È una strada giusta o, come dire, sarebbe meglio o plausibile affidarsi esclusivamente al buon senso delle persone?
No, io penso che sia la strada giusta se vogliamo davvero cominciare a entrare in una sorta di normalità, sapendo che nulla tornerà come prima in tempi rapidi. Penso che sia giusto per rispetto di chi lavora, per rispetto di chi è più fragile, per rispetto anche del buon senso. Quindi l'obbligo del Green Pass esteso a tutti i lavoratori. Ieri il Vaticano ha annunciato che anche per entrare in Vaticano ci vorrà il Green Pass. Sì. Penso che sia una norma sensata per una ripresa economica, civile, sociale di noi tutti, quindi è per il bene di noi tutti, e non diciamoci sciocchezze, non siamo davanti a una dittatura sanitaria, per favore. La dittatura sanitaria ce la impone, ce l'ha imposta una un virus che ha fatto morire in Italia 125.000 persone, quindi un po' di rispetto anche per chi non c'è più e per chi continua a lavorare negli ospedali, esatto, tantissimo per cercare di salvare le vite che ancora oggi sono a rischio
e sono in pericolo. Grazie davvero a Lili Gruber, da oggi in libreria con La guerra dentro, Marta Gellorn e Il dovere della verità, edito da Rizzoli. Buona giornata e a presto, Lili.
Grazie anche a voi e buona giornata a tutti.
Massimo Nicolo, Enrico Galletti naturalmente.
Grazie a Giusile Grenzi, arriva la famiglia giù al nord, ma Non Stop News torna puntualissimo come ogni mattina domani alle 6.
Ciao.